figli miei adorati. Il mondo oscilla perché vengono a mancare i sostegni se manca la fede. Dio ama, ma Satana odia. Dio distribuisce amore, Satana odio e rancore. Non lasciatevi travolgere dal male. Dio è presente, ma se manca l'amore non vi può aiutare. Figli miei, non nutrite Satana. Se peccate, non fate che dargli vitamine, perché di peccati si nutre. Questo è per lui l'alimento migliore. Pregate, pregate e usate la carità. Tutto questo è l'antidoto per combatterlo e fermarlo. Figli miei, la terra trema, si muove, si sgretola per i troppi errori che l'uomo commette. Dio ama i suoi figli, ma se non mi ascoltate, quale suono devo usare per farmi sentire? Ama, figlio mio, come ti ama il tuo Dio. Non farti trascinare via, non farti trascinare per vie oscure, dove non regna l'amore. Ci sia sempre in te il discernimento che ti ho donato alla nascita. Fanne buon uso. È indispensabile per evitare errori. La mano di Dio è tesa sul mondo intero, ma chiede a voi la stessa cosa. Perché se tendete la mano sull'umanità che vi circonda, Dio Padre vi farà strumenti di misericordia. La medicina che tutto guarisce, tutto risolve e tutto trasforma. L'amore è l'alimento più potente che vi dona il Signore. Amate, amate e trasformate i vostri cuori in strumenti d'amore. Soffre il fratello abbandonato e non amato. La fede trasforma l'uomo da serpente ad angelo. Amate e non stancatevi di pregare. Dio sa se questo fate e vi ricambia con la stessa moneta. L'angelo di Dio vi porterà la luce per camminare sulla retta via. Ascoltate la sua parola che vi guida e vi consiglia. Non state nemmeno un giorno senza pregarlo, senza chiamarlo, senza ascoltarlo. È la vostra guida, ve l'ha donata il Signore. La Vergine Madre chiede al Padre misericordia per i suoi figli. Non fatela soffrire. Lei ha già sofferto tanto per tutte le sofferenze inflitte a suo figlio. Siamo in avvento, tempo di attesa, tempo di gioia. Rallegratevi e gioite per questa madre che si prepara a donare all'umanità il figlio prediletto del padre, dal padre. Sì, questo è tempo di silenzio. Non permettete che sia sciupato da rumori molesti o grida di dolore. L'avvento è tempo di gioia. Prepara l'arrivo del Signore Gesù, il Salvatore. Amate e donate e la misericordia di Dio scenderà abbondante su di voi. Sia lodato Gesù Cristo. Tutto bene? State bene? Avete sfidato la nebbia? Ecco, allora commentiamo brevemente il Vangelo e poi dopo anche un po' la profezia e il messaggio di questa sera. Ecco, noi siamo quelli che attendono, non è così scontata questa cosa qua, l'attesa. Guardate che ci vogliono togliere l'attesa di qualcosa di bello. Pensiamo ad esempio alla domenica, noi passiamo i giorni feriali in attesa del giorno del Signore, del riposo, dello stare insieme in famiglia. Quindi settimanalmente c'è un'attesa che avviene e che è un incontro con il Signore Gesù nell'Eucarestia. Dove ero in parrocchia prima, nella Chinatown milanese, i cinesi non avevano questa attesa qua. Per loro ogni giorno è lo stesso giorno, dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera, sempre solo lavoro, senza attendere nulla. O perlomeno attendere che magari la sera la cassa sia piena di soldi. Questo per dire che non è così scontato il fatto che noi attendiamo. L'abbiamo proprio dal popolo ebraico, no? Che proprio hanno dentro questa attesa, l'attesa del Messia. E poi tra l'altro attendevano anche Elia oltre il Messia. Sapete che Elia è stato rapito su questo carro di fuoco e Elia tornerà. Tant'è vero che nella Pasqua loro cosa hanno? Hanno un posto libero, quando celebrano la Pasqua gli ebrei, un posto libero per Elia, dovesse tornare. In realtà Gesù ha detto, Elia è già tornato, chi è? È Giovanni il Battista. Però non l'hanno riconosciuto, non l'hanno riconosciuto. Era lui quel profeta di fuoco che è venuto a dare testimonianza, a dire ecco il Messia. E non l'hanno riconosciuto, ma non solo, non hanno riconosciuto nemmeno il Messia. Qual è la condizione per poter riconoscere Gesù che viene? È stare bassi. Maria è colei che è la piccola, detta la scefela, cioè colei che è piccola. Perché? Perché Dio lo incontri solamente se tu stai basso. A Nazareth, ecco c'è la chiesa della Natività, no, Betlemme forse, che si entra e per entrare è una porticina piccola e tu devi chinare il capo per entrarci. Ecco, per entrare nel mistero di Dio bisogna essere umili e piccoli e poveri. Se cominciamo a vivere nel benessere esagerato, monta in noi anche una certa qualcosa che ci pensiamo di essere chissà chi, a lei c'è la superbia spirituale e non, e noi Dio non lo vediamo neanche col binocolo, non lo vediamo neanche col binocolo, non lo riconosciamo. Ecco perché il Signore nasce a Betlemme tra chi? Tra i pastori. Non c'era nessuno di più povero e non c'era nessuno più di più umiliato, non umile. Perché il vero umile è colui che è umiliato. Non posso dire adesso io faccio l'umile, no. Sei umile se ti umiliano e tu stai nell'umiltà. Ti fai umiliare. E i pastori erano così, era gente, insomma, dopo i lebbrosi venivano loro. E quindi, ecco, Gesù nasce lì. Loro lo riconoscono, quindi la piccolezza, l'umiltà. E allora quanto è importante per noi il dono della fede? Cioè aspettare qualcuno ci dà una speranza. Se noi abbiamo una speranza, viviamo e quindi viviamo nella carità, nella gioia, perché stiamo aspettando qualcuno, abbiamo una gioia, una speranza. Pensate a coloro che non credono, gli atei. Ieri sera sentivo la televisione, c'erano due atei in diretta, loro si facevano... si beavano del loro, dell'essere atei, proprio così con tanto... Bene, davano una bella immagine di sicurezza, loro non hanno paura, no? Di quello... Bene. Ma guardate che è tragico vivere senza nessuna speranza. E quindi è tutta una posa quella loro, perché dentro di sé come devono stare male? Vivere senza una speranza. È... è l'essere dannati, è la dannazione più grande che c'è. Il Signore è venuto invece a darci una speranza, a darci la fede. Allora mi riallaccio un po' commentando questa parola, il messaggio, inizia proprio così: figli miei adorati, il mondo oscilla perché vengono a mancare i sostegni se manca la fede. Ecco la cosa importante. Noi questa sera siamo qua per rinnovare sempre la nostra fede. La fede è veramente un sostegno. Pensiamo cosa vuol dire vivere senza fede, è proprio una disperazione unica. Ti dicono: vivi l'attimo, carpe diem, fai ciò che ti piace, così vivono in tanti. Perché? Perché intanto non è inutile che attendi, non c'è nulla da attendere. E quindi vivi così, goditela, perché poi c'è il vuoto più assoluto, non c'è nient'altro. E allora se uno vive così, poi cosa fa? Si riempie di peccati, di peccato, perché se abbiamo il peccato è affascinante, dopo è velenoso, però intanto è affascinante. Quindi uno alè dentro nel peccato, perché intanto non aspetta nulla. Addirittura alcuni giovani vivono talmente nel vuoto di tutto che vanno a combattere solo per il gusto di uccidere e fare violenza al prossimo, o perlomeno perché hanno questa sorta di ideale assurdo. Questo però dipende dal fatto che loro non hanno una speranza, non attendono, e quindi il primo pifferaio che passa, ecco, lo seguono. Dio ama, ma Satana odia. Dio distribuisce amore, Satana odio e rancore. Non lasciatevi travolgere dal male, Dio è presente, ma se manca l'amore non vi può aiutare. Ecco, Dio ha creato il mondo, bellissimo. Se voi guardate l'immagine della Terra, questo chiamato pianeta azzurro, è stupendo, è bellissimo. Ecco, Satana lo vuole distruggere, non vede l'ora che qualche atomica scoppi da qualche parte. San Paolo ci dice: la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Ecco, Satana perché odia? Perché invidia, è invidioso. Invidia la bellezza creata da Dio e invidia noi, sue creature, che ci rende degni con la sua misericordia di godere in prima persona di questa bellezza, ci fa figli di Dio. E quindi ci odia e ci vuole distruggere. È bella la profezia iniziale in cui diceva, nella parola di Dio, Gesù è venuto per distruggere il peccato. Bella questa immagine del Signore, che non è arrendevole, no? È venuto a distruggere chi ha invidia della sua creazione. Perché il peccato è questa bomba che noi mettiamo nella nostra anima e che ci dilania. Ovviamente con tutte le gradazioni del caso. Ecco, Gesù quindi e Dio crea questo miracolo della creazione e soprattutto fa questa nuova creazione, ci redime con il suo sangue, morendo sulla croce, sconfiggendo la morte, con l'amore sconfigge l'invidia e l'odio. Gesù sulla croce come fa a sconfiggere l'odio? È sbagliatissimo se uno ti insulta con ira, qual è la cosa più sbagliata? È replicare. Inizi questo vortice, questa scintilla, diventa un fuoco, eccetera. Gesù cosa fa sulla croce? Patisce, sta zitto, prende su di sé. All'offesa non replica e avanti così. Non è facile, ma nella strada dell'amore questo è quello che richiede il Signore, il sacrificio. Figli miei, non nutrite Satana. Se peccate, non fate che dargli vitamine, perché di peccati si nutre. Questo per lui è l'alimento migliore. Allora, Satana diventa più grande tanto quanto noi gli diamo spazio e importanza. Se uno continua a parlare, è Satana di qua, è Satana di là, il male di qua, il diavolo di qua, il diavolo di qua, c'è qualcosa che non va. Perché dovrebbe parlare 100 volte di più e dare 100 volte più importanza a Gesù. Vuol dire che già Satana gli ha preso posto, gli ha preso importanza, tu stai dando importanza a uno che non merita nulla. Il primo posto è Gesù. Allora, quanto c'è Gesù nei tuoi pensieri e nelle tue azioni? Perché Satana vuole essere adorato esattamente come Gesù. Lui vuole il nostro tempo, i nostri pensieri, le nostre azioni. Lui desidera essere come Dio, quindi adorato. Ovviamente, se tutti nel mondo pregassero, fossero un po' più umili e magari un po' più solidali, il mondo non sarebbe così com'è. Pregate, pregate e usate la carità. Tutto questo è l'antidoto per combatterlo e fermarlo. Ecco dunque l'antidoto. La preghiera, abbiamo detto l'adorazione. Più dedico tempo a Dio nella preghiera e nell'adorazione e più Gesù prende dimora in me. È il mistero dell'incarnazione. Non è dire adesso arriva l'avvento, che bello, arriva il Natale, tutti contenti, ci troviamo insieme, il panettone, bellissimo. Ce ne fossero 100 di questi giorni ogni anno, ma non è questo. Perché in quel momento in cui tu sei nel tepore del caldo, il mondo fuori, chi è solo, chi è sul letto, magari con quei mali che non perdonano, ecco, è così. Quindi non è tanto l'aspettare, certamente. La festa di liturgica del Natale è bellissima, cioè è veramente il Signore dà grazie a tutti, infinite, ci riempie il cuore, ma poi il Natale è ogni giorno, Dobbiamo fare nascere Gesù nei nostri cuori ogni giorno, ogni giorno. È difficile, tutto quello che volete, però ecco il dedicare tempo al Signore e Lui entra in noi, Lui prende dimora, Gesù ce l'ha detto, se uno mi ama noi verremo a Lui e dimoreremo in Lui. È vera questa frase, Elisabetta della Trinità diceva così, lei, ecco, aveva questo carisma, la Trinità prende dimora in me, non solo Gesù, ma il Padre e lo Spirito Santo, la Trinità è in me. Dunque mettiamo Dio al primo posto nei nostri pensieri, nella nostra giornata, nella nostra vita, se amiamo Gesù, la Santa Trinità dimora in noi. E questo è il dono più bello. E allora, certo che l'altro rode, certo che rode e ci invidia, e ci odia, certo. Perché la Trinità è in noi. Figli miei, la terra trema, si muove, si sgretola per i troppi errori che l'uomo commette. Dice San Paolo, la creazione geme come per le doglie del parto. La terra trema perché l'uomo senza Dio la calpesta e la fa tremare. E quando uno è nel peccato e odia Dio, quando cammina sulla terra la fa tremare, La fa tremare. Perché la creazione viene da Dio e tutto ciò che non appartiene a Dio si ribella. La terra veramente trema. La fa tremare perché l'uomo senza Dio non è in armonia con il creato e quindi il caos, il disordine, l'inquinamento materiale e morale. Gli stessi effetti negativi su tutto il creato. Mentre l'uomo in armonia con Dio, cosa fa? La prima azione che Dio dà all'uomo quando è in armonia con Lui, custodire il creato. Prendi la custodia del creato. Ecco, l'uomo senza Dio distrugge il creato perché non ha in sé nessuna speranza, lo dicevamo prima, nessuna carità, nessun amore. Prendo tutto per me perché intanto poi non c'è più nulla, degli altri non mi interessa. Dio ama i suoi figli, ma se non mi ascoltate, quale suono devo usare per farmi sentire? Dice Gesù in Matteo 11, vi abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, abbiamo cantato il lamento e non vi siete battuti il petto. Quindi non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Pensate da quanti anni la Madonna ci invita alla conversione. Guardiamoci indietro e innanzitutto ringraziamo il Signore per il cammino fatto, come eravamo 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa. Pensiamo il cammino che il Signore ci ha fatto fare. Però guardiamo avanti, perché la nostra strada è la strada della santità. Eppure però dobbiamo fare i conti con che cosa? Con l'indolenza, che è l'effetto del peccato originale. Quella che ci impedisce a dare il taglio netto alle radici del peccato. Certo, noi chiediamo perdono, ma quanto noi ci mettiamo di buzzo buono per togliere la radice del peccato? Ama figlio mio come ti ama il tuo Dio, non farti trascinare per le vie oscure dove non regna l'amore. Ci sia sempre in te il discernimento che ti ho donato alla nascita. Fanne buon uso, è indispensabile per evitare errori. Allora, quando dimora in te Dio Trinità, tu sei illuminato sulle scelte da fare. Sente dentro di te ciò che è bene e ciò che è male. Però guardate, spesso non basta, perché dobbiamo avere l'umiltà anche di chiedere consiglio a delle persone, ma però persone che amano Dio, persone che sono ricolme dello Spirito Santo. Questo è importante per non sbagliare strada, se no perdiamo tempo girando a vuoto o facciamo delle scelte completamente sbagliate. Non facciamo forse così quando chiediamo un'informazione stradale, chiediamo qual è la strada. Attenzione però, perché spesso la via ci è data, ma sbagliamo la direzione, è lì che gioca Satana, vedete? Noi pensiamo che quella è la strada, benissimo, sì, perché è quella. Ma in realtà il maligno ci sta facendo percorrere quella strada nel senso sbagliato. Ecco perché ci vuole discernimento. Pensiamo che stiamo facendo una cosa buona e in realtà ci stiamo facendo del male. Non sto qua a parlarvi di tutte queste cose, yoga, reiki, tutte queste cose orientali. Cioè, pensiamo che sia una cosa bellissima per il nostro spirito, il nostro corpo, e in realtà apriamo i passaggi al male, al maligno in noi. Ma di questi esempi se ne possono fare tanti. Il discernimento. Ecco, guardate qual è il male peggiore di tutti, è l'ignoranza. L'ignoranza ti fa fare quelle cose per cui tu pensi sia giusto e in realtà sono sbagliate. Tu pensi di mangiare bene una cosa buona e in realtà è veleno e non te ne accorgi. Perché? Perché stai vivendo nell'ignoranza, non ti sei informato. Chi di noi approfondisce la nostra fede? Chi di noi sa quali sono i misteri, i dogmi della nostra fede? Chi di noi legge le vite dei santi? Chi di noi ha letto la storia della Chiesa così com'è? E quindi quando uno tira in ballo i soliti slogan, dice ma non è così. Lo slogan è fatto solamente per contrapporre, ma in realtà la verità è ben altra. Ecco, questo è. Quindi bisogna veramente stare attenti. Sapete perché i bambini di solito non amano le verdure? Perché anticamente, dentro nel patrimonio genetico, così ho trovato risposta, non so se è vero, le madri, fin dai tempi delle caverne, non permettevano ai bambini di prendere qualsiasi tipo di piante, di verdure. Cioè, perché? Perché molte di esse erano velenose. Allora, siccome non sei in grado di fare discernimento, non ne prendi nessuna, perché ti avvelenano. Solo chi è in grado di fare discernimento sa scegliere quella giusta e quella che è avvelenata. E allora questo probabilmente è stato portato dentro il patrimonio genetico, perché si dice che ai bambini non piace la verdura, ma in realtà questo ci insegna quanto sia importante la conoscenza. Ecco, evitare il bene, evitare il male, fa il bene, l'abbiamo scritto nella nostra legge morale, ma che cosa è veramente bene, che cosa è veramente male, non è sempre facile riconoscerlo, e quindi è indispensabile questo discernimento. La mano di Dio è tesa sul mondo intero, ma chiede a voi la stessa cosa, perché se tendete la mano sull'umanità che vi circonda, Dio Padre vi farà strumenti di misericordia, la medicina che tutto guarisce, tutto risolve, tutto trasforma. Ecco, questa delle mani tese è la preghiera di Mosè, che sul monte intercedeva. Quando lui stendeva le braccia o tendeva le braccia, l'esercito, il suo esercito avanzava. Quando le lasciava cadere, l'esercito arretrava. Allora cosa ha fatto? Due aiutanti che gli tenessero le braccia sempre tese, allargate, perché il Signore potesse vincere. Allora chi sono questi nostri due aiutanti che ci permettono di tenere sempre queste basi tese per l'intercessione? Lo Spirito Santo, che dobbiamo invocare spesso, ma ahimè ci dimentichiamo. In secondo luogo, la preghiera comunitaria, lo stare insieme noi, i sacramenti, la messa, lo stare insieme. È l'altro aiuto che ci permette di tenere le mani tese per l'intercessione, per noi e per gli altri. Abbiamo bisogno di stare uniti e di pregare insieme. L'amore è l'alimento più potente che vi dona il Signore. Amate, amate e trasformate i vostri cuori in strumenti di amore. Soffre il fratello abbandonato e non amato, la fede trasforma l'uomo da serpente ad angelo. Qui viene in mente San Giovanni Bosco, con la sua fede e il suo amore, con l'aiuto di Gesù di Maria, vide in sogno i lupi che si trasformavano in agnelli. I suoi ragazzi si convertivano. Questo è il potere della preghiera, far trasformare dei lupi in agnelli. Noi dobbiamo crederci in questo. E poi concludo, amate e non stancatevi di pregare. Dio sa se questo fate vi ricambia con la stessa moneta, l'angelo di Dio vi porterà la luce per camminare sulla retta via. Ascoltate la sua parola che vi guida e vi consiglia, non state nemmeno un giorno senza pregarlo, senza chiamarlo, senza ascoltarlo. E la vostra guida ve la donate il Signore. Ecco, Dio ci ha dato questo angelo che inevitabilmente spesso ci dimentichiamo, però c'è presente. Preghiamo gli angeli di guidarci, così come hanno fatto per i pastori nella notte di Natale. Lo diciamo adesso, un bell'angelo di Dio. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Concludo dicendo questo, che nell'amare c'è sempre il soffrire, e nel soffrire è la misura dell'amore. La Madonna gioisce per dare alla luce Dio, suo figlio unigento, perché è colui che distruggerà il peccato del mondo, ma nel contempo soffre perché i suoi messaggi molte volte cadono a vuoto. Sappiamo quali sono i messaggi di Maria, la messa, la confessione, il rosario, la Bibbia, il digiuno, la carità. Sono semplici. Ma se cominciamo a viverli, almeno noi possiamo dire che stiamo realmente cambiando il mondo. Vedete, la pace, ecco, non la si porta solamente facendo la guerra, anche solo per legittima difesa. La pace la si porta seguendo i messaggi di Maria e i messaggi di Gesù, con la preghiera, l'offerta e il digiuno. Queste sono le nostre armi, che sono potenti, potentissime, solamente dobbiamo crederci. E se lo facciamo, ecco, noi che pensiamo di non valere nulla, se nulla, in realtà stiamo contribuendo alla pace. E questo è quello che il messaggio di speranza con cui concludiamo, è proprio questo. Abbiamo le armi insieme a Gesù per distruggere il male, il peccato e portare la pace. Sia lodato Gesù Cristo.